Caro Max, ciao.
Caro Nick, buongiorno.
Uno studio britannico ha rilevato che l'esercizio fisico migliora alcune funzioni cognitive, come la memoria di lavoro e quella episodica, per un periodo più lungo di quanto si pensava, cioè per 24 ore. Una delle possibili spiegazioni, scrive Le Figaro, è che chi fa movimento dorme meglio ed è durante il sonno che la memoria si consolida. Lo sport, inoltre, stimola la circolazione del sangue e la produzione di alcuni neurotrasmettitori che facilitano la comunicazione tra i neuroni, rafforzando concentrazione e memoria. E quindi, genitori all'ascolto, fate fare sport ai vostri figli anche nel 2025 perché avranno maggior concentrazione e memoria.
Non solo, ma anche gli allenamenti di Natale.
Assolutamente, immancabili.
Caro Nick, siamo pronti?
Caro Max, siamo prontissimi.
Ultima puntata del 2025, del 2024?
Ultima puntata del 2024, anno solare, però non di questa stagione. E quindi, ascoltando il brano scelto dal nostro ospite, stupendo, di Vasco Rossi, diamo il via alla sesta puntata della terza stagione di Pick and Pod, l'ineluttabile podcast sul basket padovano e non solo.
Mi piace l'idea di stupendo, un 2025 è stupendo!
Però ricordo chi voleva un mondo meglio di così. Sei proprio tu che ti fai delle storie, ma dai, cosa vuoi tu più di così? E cosa conta chi perdeva le regole?
Signore e signori, è con noi Fabio Facci!
Ciao a tutti!
Ciao Fabio!
Ciao benvenuto. Fabio, benvenuto o meglio, bentornato a Pick and Pop!
Certo. Grazie a voi della chiamata e sono contento di essere tornato qui, ormai terza volta.
Terza volta, infatti stavo pensando, sì. Max, poi presentiamo Fabio in modo preciso e puntuale, che forse l'unico altro ospite che è stato con noi tre volte è Filippo Pippo Rizzi, che è stato ospite della prima puntata della prima stagione di Pick and Pod.
Esatto.
Poi è venuto per il POC Christmas Game di due stagioni fa, se non ricordo male, e poi sempre insieme a Fabio per lo speciale sui tornei.
Esatto.
E quindi Pippo e Fabio nel nostro cuore hanno un mini record.
Sì, esatto. Abbiamo...
Però forse il record di Fabio è che in ogni stagione è venuto di Pick and Pop.
Sì, perché lui è la prima, la seconda e adesso la terza.
Un'apparizione a stagione.
Allora, se ci sarà una quarta stagione,
troveremo in qualche maniera. Va bene, va bene.
Lui è eclettico nella pallacanestro, è una specie di mostro mutaforme che cambia a seconda della situazione ed è molto impegnato nel basket. E infatti Fabio è organizzatore di tornei, attivo nel settore del basket della WISP, Unione Italiana Sport per Tutti, nel settore pallacanestro ovviamente, come detto, allenatore del settore giovanile presso il Basket Abano Montegrotto. E da qui vogliamo partire, dal tuo impegno come coach in questa stagione 2024-2025 alla guida di tre formazioni, e partiamo dall'Under 17 Gold. Intanto, beh, come sta andando questa stagione sportiva con la nuova maglia bianco-arancio-blu del BAM? Beh, e come vanno le tue squadre?
Beh, nuova stagione, nuova esperienza, è partita molto bene, anche perché comunque quando mai cambio, inizia una nuova strada, parti molto bello carico. Non è stata facile, perché comunque categorie che erano da un po' che non facevo, però è anche allo stesso tempo avvincente, ti dà voglia di metterti a confronto e lavorare. Ho tre squadre, l'Under 17 Gold, che appunto sono il gruppo 2009-2008, sì. È un bel gruppo, hanno tanta voglia, sono sempre in palestra, loro starebbero sempre in palestra.
Come te.
Come me, e quindi questo ti dà carica, ti dà voglia, perché hanno fame, non posso dire di no. Sono dei bei tipi, tosti come testina, però hanno fame, quindi questo è bello, molto molto bello e positivo. Sono in 18, quindi anche un gruppo bello numeroso. Dopo la squadra degli anni 17 Silver,
sì,
che loro sono in 22,
quindi un gruppo,
quindi
molto,
è
numeroso.
Molto numeroso, facciamo un doppio campionato
per permettere a tutti,
per sì, dare possibilità a tutti di fare almeno una partita a settimana, poi magari influenze più, assenze meno, certo, ne fanno anche di più, però anche loro magari un po' meno seri dei Gold, però anche loro ci sono abbastanza spesso, hanno voglia, hanno altri obiettivi, per carità,
chiaro,
però no, non posso dire che non mi diverto, anzi. E poi ci sono gli under 15 che facciamo un campionato CSI, che sono belli come il sole, perché li vedi che alcuni sono agli inizi, alcuni magari fanno un po' più fatica, però
hanno
un entusiasmo
contagioso
loro, proprio che qualsiasi proposta gli fai sono sempre lì contenti.
Ma a proposito del campionato under 17 Gold, un girone, quello diciamo padovano prevalentemente, dove ci sono tutta una serie di volti noti,
sì,
amici, conoscenti, da Davide Stefani a
Stefani
Tommy,
a Petrarca, Tommy Rizzi a Vigonza, c'è Edo Ferrari
a Roncaglia, Pippo Fantinelli
all'Horus, Mario Scarin a Piove,
Emanuele Fiorotto
Fiore a Noventa, Antonio Canton a Rovigo, Carlo Canton.
Allora, aspetta, a proposito di questo, Carlo, ciao, buone feste, perché ci ascolta sempre.
Ah sì, è vero.
Ci chiede tanto il tuo saluto, Max, a Carlo Canton, vai.
Carlo, grazie di esistere, passa delle vacanze stupende. E
fatti vivo?
No, più che altro dovrò litigare con Nick, ma ti portiamo
lo portiamo. E quindi dicevamo della 17 Gold, che è un girone che quindi, oltre alla rivalità diciamo così sportiva, insomma comunque la parte agonistica, ti permette di incontrare un sacco di volti.
È sempre bello fare le partite, perché appunto poi trovi amici ormai, perché ci conosciamo.
Difficile
tutti.
Litigare con l'allenatore avversario
non succede. Quest'anno finora non è mai successo, per fortuna dubito succederà.
Quindi niente insulti?
No, sono abbastanza tranquillo io, sì, con gli avversari, anche con gli arbitri alla fine.
Ma se tu dovessi così dire il miglior pregio della tua squadra under 17, e se vogliamo non chiamarlo difetto, ma l'area di miglioramento principale, dicevi anche con Spinea è stata una bella partita, che
abbiamo giocato settimana scorsa con Spinea, che sono secondi in classifica. Secondo me il pregio migliore che hanno è che hanno fame, hanno voglia, e allo stesso tempo vanno burnout, spingono troppo perché hanno troppa fame e vanno fuori dalle righe.
Ma per assenza di lucidità mentale
o per voglia di provarci, di fare,
o per eccesso di voler strafare un po',
sì, magari per voler dimostrare, o perché ci tengono e vogliono magari sistemare la partita o risolvere la situazione in quel momento la loro, poi magari fanno palla persa e quindi eccedono. L'altra cosa, che
l'area di miglioramento invece principale, mi pare di capire vedendo i punti realizzati, che
sicuramente i punti sulle mani, e poi mentalmente riuscire a tenere una stabilità, non che siamo pazzi, però abbiamo degli alti e bassi
un po' l'età,
gli ormoni magari, però
o il temperamento, o il carattere del singolo,
esatto,
giocatore,
perché poi comunque hanno personalità tutte diverse, ognuno ha la sua. Però hanno degli alti e bassi di intensità e di concentrazione allucinanti, che poi si riflettono anche sulle percentuali e i punti sulle mani.
Quindi ci ha già praticamente illustrato il programma da gennaio a maggio su che cosa dovrai insistere.
Un paio di curiosità possiamo tirarle fuori. Certo. Esempio, hanno sistemato l'impianto elettrico all'Alberti?
Sì, le luci le abbiamo.
Non saltano più.
No.
Che bella notizia!
E riscaldamento
funziona?
Sì,
in infrastruttura intendo.
Per ora sì. Cioè, senza acqua calda, perché si è rotta la caldaia, ma c'era il furgone prima.
Ah, ok, a posto.
Visto che registriamo qua vicino,
sono già più tranquillo adesso.
Bene, ma Fabio, Max non è solo allenatore. Più o meno in questo periodo dell'anno, un po' dopo, tra Natale, insomma comunque Capodanno, anche della scorsa stagione, appunto, è stato nostro ospite. Beh, l'abbiamo detto, nella prima stagione è venuto con noi a giugno, ma l'anno scorso è venuto con noi proprio a dicembre per parlare del torneo della Befana. Vedo questa meravigliosa felpa fucsia.
Rosa carico.
Molto bello.
Che ha una serie di scritte ormai che sono ultra note e conosciute nell'ambito della pallacanestro padovana. Quella in alto alla mia sinistra ma alla tua destra è TDB,
esatto. TDB
che è Torneo della Befana, Max, e di questo volevamo parlare adesso. Tu l'anno scorso in mia assenza hai registrato uno speciale con proprio Fabio e esatto, anche chiaramente Andrea Beghini, storico organizzatore del torneo, e poi l'immarcescibile Leopoldo Carraro e poi Stefano Zecchinato e Gianluca Gamba, che non erano presenti diciamo a registrare ma sono organizzatori insieme a te, no Max?
Esatto.
Cosa dici di questo torneo che sta per partire?
Ormai è un must. A che edizione siamo arrivati?
25esima quest'anno.
25esima, cioè vota già per il Senato anche senza problemi.
Hanno abolito quel discorso delle tavole.
Hanno abolito e penso sono rimasti dietro.
Intanto ormai ho superato di slancio.
No, 25. Vabbè, 25 anni, ma fra un po' si sposa, quindi.
Beh, nozze d'argento come si chiamano.
Esatto.
Sì, sì.
Sì, è un torneo
prestigioso,
molto prestigioso. Penso che con Matteo partecipai alla prima edizione.
99, il tuo figlio maggiore.
Esattamente, era il più giovane del torneo perché aveva 9 anni.
Beh, torneo prestigioso, appuntamento ormai storico, ma soprattutto direi di alto livello,
sì,
per le squadre che partecipano, ma anche in generale per l'organizzazione e per l'intensità della manifestazione nell'arco della durata del torneo. Quindi adesso ti chiederemo, così diamo tutti i riferimenti alle ascoltatrici e agli ascoltatori, una sorta di carta d'identità del torneo. Ok, quindi da che periodo, in che periodo si svolge?
Dal 3 al 6 gennaio, categoria è aquilotti e gazzelle, quindi bambine o bambini 9-10 anni. E sì, il torneo ormai ha raggiunto una buona importanza, un buon livello anche di squadre partecipanti. Poi la cosa bella è che c'è chi partecipa sia, diciamo, per vincere comunque con squadre di buon livello, ma anche chi per far fare un'esperienza ai ragazzi.
Certo.
Vengono utilizzati quest'anno, abbiamo 11 campi da gioco,
sì,
ci saranno 37 squadre aquilotti, purtroppo non 40, e 5 squadre gazzelle. Aquilotti possono giocare misti, gazzelle sono solo le bimbe.
Uh-huh.
E è un torneo molto impegnativo e infatti ringrazio comunque, come ho fatto l'anno scorso, tutti quelli che ci danno,
certo,
la mano, perché sono 4 giorni effettivi dove sei sempre in palestra,
sì,
e anche chi ci dà una mano, dalle società in primis, sì, ma c'è anche tanta gente che sacrifica le proprie ferie per essere lì a fare referti piuttosto che aprire, piuttosto anche gli allenatori stessi che seguono i ragazzi, i genitori che portano in giro i figli. C'è da ringraziare che ci sostiene la federazione di sicuro,
sì,
anche perché oltre al patrocinio ci manda tutta la copertura arbitrale per i tornei, per tutto il torneo, i comuni, perché se non senza delle istituzioni, da Padova quasi tutti i comuni ci hanno dato il patrocinio, no, poi non hai gli accessi alle palestre, quindi è un po' una rottura di scatole, e però è molto impegnativo. Allo stesso tempo ti dà una carica, un entusiasmo incredibile, perché per 4 giorni respiri solo pallacanestro e senti solo la palla sbattere per terra o sul canestro, sul ferro. Abbiamo la prima fase che sono 8 gironi da 5 squadre, alcuni da 4 perché
sì,
non siamo arrivati a 40, dove giocano tutti contro tutti il 3 e il 4 gennaio.
Sì.
Poi dal 5 iniziano i quarti finali per tutte le squadre, perché la nostra mentalità è sempre stata di non mandare mai a casa nessuno, non è che vieni eliminato ma giochi tutti fino alla fine. Quindi il 5 mattina ci sono i quarti di finale, il 5 pomeriggio le semifinali e il 6 mattina tutte le finaline. Il 6 pomeriggio, ovviamente siete invitati,
grazie,
alla Chiena Arena faremo, grazie, per la prima volta la finale anche delle gazzelle, che non avevamo mai fatto la finale per le bimbe, abbiamo fatto in modo di dare spazio anche a loro e visibilità anche a loro, e a seguire ci sarà la finale degli aquilotti. E l'anno scorso è stata una figata perché è stata una partita tirata, all'ultimo 40 secondi c'era un bimbo che doveva tirare il tiro libero per pareggiare o vincere la partita, mentre faceva due palleggi si è girato a guardare la tribuna e ha visto le gambe che è iniziato a tremare e lì dici, cioè, per lui è stato traumatico, per noi è stato bello da vedere, perché dici, gli rimane qualcosa di sicuro. Certo. Quindi è stato veramente molto bello.
E la scorsa settimana avete avuto la presentazione ufficiale, siete andati in
abbiamo avuto la conferenza stampa,
Padova,
con l'aiuto dell'assessore Bonavina, che
certo,
ringrazio, e il Comune di Padova, abbiamo fatto questa bellissima presentazione a Palazzo Moroni, sala Bresciani, io
sì,
personalmente non c'ero mai stato, veramente molto bella, comunque da un po' di lustro al torneo, che insomma se lo merita anche, e un certo che te lo fa, perché comunque inizia a dargli una formalità molto bella e più seriosa, se così si può dire, ecco. e erano presenti la federazione, un paio
di
assessori,
Flavio Camporese, un paio di assessori, se non ricordo male, di Villafranca,
Jessica Bassani, che era vice sindaco di Villafranca con delega allo sport, e Leonora Pacagnella, che era assessore allo sport di Limena, che comunque Limena è casa base del torneo, e posso solo ringraziare perché ci danno comunque due palestre, una scuola, dove quest'anno avremo 8 squadre ospitate. Per la prima volta avremo una squadra da fuori regione di solo bimbe, che è Jazz Milano.
Sì.
Non so se si pronuncia.
Storico.
Che è una società storica nel
settore
mondo
giovanile e prima squadra assolutamente.
Femminile. Poi a scuola quest'anno abbiamo un altro new entry che è Crocetta Torino. Benedetto 1964-100,
certo, di Ferrara, o comunque
provincia
di Ferrara.
Zona Ferrara,
poi
che
le solite squadre toscanacce,
cioè Virtus Siena e Mensana Siena, fortunatamente non mancano mai. Mensana Siena ha record assoluto perché Sergio Battistina è 25 su 25 è l'unico che mi batte come presenze al torneo,
certo.
Lui ha 25 su 25, questo dovrebbe essere la mia 23esima. Però
è importante, hai fatto bene a ricordare così la centralità di Limena, dove appunto il torneo è nato, e nelle palestre ovviamente Alpi e Romero, e appunto nelle scuole di
le scuole medie di Limena. Adesso si è unito a Villafranca, comunque certo, l'istituto complessivo di Limena, perché lì dopo svuotiamo completamente le aule dai banchi, mettiamo tutte le brandine, e le scuole da fuori regione hanno ognuno la loro aula, e è una delle cose, degli aspetti più belli del torneo, specialmente le squadre da fuori, vedi Mensana che viene da 25 anni, perché i ragazzi fanno cameratismo vero e proprio, perché per 4 giorni sono sempre insieme, rispetto a un albergo comunque sei in 3-4 per stanza, lì a scuola sei sempre insieme,
Bene
fare colazione nell'altro insieme, vai in palestra, vai a mangiare, sei sempre insieme.
Ascolta, ma raccontaci un po' del valore aggiunto del discorso, dall'aspetto legato insomma alla solidarietà che portate avanti dall'anno scorso, anche con un'iniziativa legata a giocatore.
L'anno scorso ci siamo legati, abbiamo deciso di sostenere Amani Education, che è un'associazione fondata da Pippo Ricci, che è giocatore della nazionale italiana e adesso Olimpia Milano.
Sì.
È sempre stato un aspetto che Leopoldo Carraro ha voluto sottolineare che sia fosse presente, volutamente l'abbiamo portato avanti. Per anni abbiamo sostenuto l'associazione Erika, che è un'associazione di Limena che comunque lavora in Africa.
Sì.
Abbiamo sostenuto un'altra associazione, adesso mi sfugge il nome, per diversi anni. Adesso c'è Pippo Ricci, che è Money Education. Loro hanno l'obiettivo di costruire una secondary school in Tanzania. Faremo una lotteria durante la finale, tutto il ricavato che arriva dalla lotteria andrà a loro. I premi della lotteria, a parte vari premi vari, quelli più ambiti saranno le canotte e i pantaloni autografati da Pippo Ricci. L'anno scorso c'era sia quella nazionale sia quella dell'Olimpia Milano, quindi insomma non è proprio un brutto premio.
No,
anche i biglietti costeranno un euro all'uno, e poi comunque tutto quello che tiriamo su,
certo,
va a loro.
Assolutamente.
È giusto anche sia aiutare nel momento in cui c'è la possibilità di farlo, sia passare il messaggio ai ragazzi e ai bambini, per quanto siano bimbi, che c'è purtroppo chi è più sfortunato di noi.
Giusto, è un bel messaggio questo, assolutamente. Noi siamo fortunati che abbiamo la possibilità di giocare e divertirci in un contesto.
Noi tante cose le diamo per scontate, che ci siano, che siamo presenti, che abbiamo la possibilità di farlo. Per tanti altri in giro non è così. Non è che esci, prendi la bicicletta, vai in palestra, c'è la palestra calda, ci sono i palloni, c'è tutto pronto. In tanti altri posti purtroppo non è così.
Prima di lanciare il contributo audio del professor Grigoletto, che non manca di esserci anche nel periodo natalizio, mi piace sottolineare, noi lo facciamo già come Pick and Pod, di seguire sui social il torneo della Befana, che è su Instagram è TDB torneo della Befana. Ovviamente c'è anche il sito internet con tutte le informazioni, che è www.torneodellabefana.it, e quindi seguite anche voi ascoltatrici e ascoltatori, insomma, più giovani, meno giovani, giovanissimi e giovanissime, il social di TDB, per essere aggiornati, anche perché insomma è sempre carino poi durante il torneo che ci sono tutte le informazioni,
le foto, i video,
programmi, i risultati e tutte le varie info. Più gente ci segue meglio è.
Esatto.
Ho ancora dei ragazzi che portai al torneo di Vienna che si ricordano la notte delle scarpe volanti, quindi il fatto di dormire nelle classi è fantastico.
No, è bellissimo. Bene, allora ci prendiamo una prima pausa,
certo,
con l'ultimo time out dell'anno solare,
esatto,
l'ultimo time out del 2024, per un Simone Grigoletto sfumeggiante, che è quindi a cui passiamo.
la palla al microfono. Ma poi la rimessa la facciamo da fondo campo o la facciamo in attacco?
Vediamo se sei preparato. Quando è che l'allenatore può decidere?
Gli ultimi due minuti
del quarto quarto può decidere l'avanzamento della palla dalla metà campo difensiva alla metà campo offensiva. Ma quando è che può decidere se rimettere sul lato sinistro o sul lato destro del campo?
Non lo so.
Quando subisce canestro, non in un'altra circostanza.
Va bene.
E allora vai Simo!
Cari Nick e Max, se non si può dire mi scuso, se si può dire lo dico. Per noi che registriamo oggi è il 23 dicembre e questo vuol dire che manca davvero pochissimo. Stiamo tutte e tutti contando i giorni, anzi i minuti, all'inizio del torneo della Befana, il torneo di basket più grande della nostra provincia. Ma di questo sono certo che nella puntata di oggi se ne parlerà già ampiamente. Prendo quindi ispirazione da due altri eventi di secondaria importanza rispetto al nostro amato torneo cittadino, il Natale e la costituzione della Luka Doncic Foundation. Parto da questa seconda. Luka Doncic, il fondatore, è fresco di un'estensione di contratto di 5 anni e poco più di 215 milioni di dollari, circa 43 milioni all'anno. E non è forse un caso che un paio d'anni dopo il nuovo contratto sia stata annunciata, proprio qualche giorno fa, l'apertura della Luka Doncic Foundation, a partire da una donazione iniziale del campione sloveno di 2 milioni e mezzo di dollari presi dal suo portafoglio personale. E qual è l'obiettivo della fondazione? Vi leggo le parole di Doncic. Il basket è stato la gioia della mia vita fin dal primo giorno. Ancora oggi provo le stesse cose che provavo quando ero giovane. Quando sono in campo e mi diverto, mi sembra che la palla mi sorrida. Voglio che i giovani di tutto il mondo abbiano la stessa possibilità di provare questa gioia. Lo sport dovrebbe essere un luogo in cui i ragazzi e le ragazze possono imparare, crescere, ridere, sbagliare e in definitiva divertirsi. Fine della citazione. Insomma, è una fondazione che si occupa di gioia e divertimento nello sport. E da qui mi sorgono tre domande. La prima: chi passa tanto tempo in palestra con i giovani è consapevole della centralità della gioia e del divertimento o forse no? La seconda domanda è questa: perché noi adulti a volte ce ne dimentichiamo e ripensiamo lo sport alla luce di logiche che hanno poco a che fare con il divertimento? E infine la terza domanda: perché ci sono alcune persone che più di altre sul campo da gioco sanno sempre metterci di buon umore con la loro gioia contagiosa? Beh, avevo promesso che avrei parlato anche del Natale e lo faccio brevemente per provare a rispondere a questa terza domanda. Quando riceviamo un regalo, nella migliore delle occasioni si genera una risposta, la riconoscenza. Il rendere grazie, che in greco si dice eucarestia, si concretizza poi nella volontà di ricambiare. Ecco, veniamo allo sport. Anche qui c'è chi ha dato tanto allo sport, chi ha ricevuto tanto dallo sport e chi magari entrambe. E anche qui, tra quelle e quelli che hanno ricevuto, qualcuno a qualcuno è capace di riconoscerlo e nasce in lei o in lui la volontà di ricambiare. Ecco, questo mi sembra il miracolo eucaristico sportivo. Avere la bravura di riconoscere ciò che si è ricevuto dallo sport ed essere riconoscenti e ricambiare portando la gioia in campo. Ogni giorno. Così come Doncic. O così come qualcuno degli ospiti di Pick and Pod.
Beh, carichissimo il professore anche il 23 di dicembre. Non so se sia più l'entusiasmo per il Natale o per Luka Doncic, Luka Magic.
O la partita in Wisp di diciamo, di venerdì.
Le trasferte serali a Galliera Veneta, le trasferte serali a Carmignano.
A Carmignano.
Ma ne avremo occasione di parlare anche di questo. Il professore comincia il suo intervento parlando del torneo della Befana, ne abbiamo parlato, del Natale di Luka Magic, lui ha una passione importante.
Non si era capito
per Luka Doncic, anche per questa sua capacità di giocare sempre con quella gioia, quell'entusiasmo, quel sorriso, divertirsi e divertire. Sì. Per Luka Magic direi che questo è in dubbio. Infatti c'è una sorta di escalation di domande che Simone ci propone. Se siamo consapevoli noi tutti come istruttori, allenatori, giocatori, che quando andiamo in campo dovremmo, vorremmo portare gioia e divertimento. Ogni tanto forse gli adulti sono i primi che lo dimenticano o lo mettono in seconda parte per un discorso magari legato a dare priorità ad altri aspetti del gioco. Abbiamo già parlato anche grazie agli interventi di Simone del professionismo e di questi aspetti legati al gioco, e se siamo consapevoli insomma che ci sono anche dei giocatori capaci di metterci di buon umore.
Beh, sicuramente.
Cosa possiamo dire di tutti questi aspetti? Intanto, prima domanda, così vorrei sapere, ti piace il Natale?
Sì.
Ok.
Non sono uno di quelli che diventa matto di addobbi, non addobbi, però è sempre un momento bello in cui si sta insieme, si sta bene, si sta in compagnia.
E ricevere un regalo o fare un regalo tra le due?
Fra le due preferisco farlo che riceverlo. Vedi. Però dopo anche ovviamente riceverli è sempre appunto riconoscenza e anche gratitudine verso chi te lo fa, ci mancherebbe altro. Poi se lo ricevi e lo ricambi pure, insomma, sempre è uno scambio di doni che lo fai perché è Natale, però lo fai anche, secondo me, almeno io lo faccio, con chi c'ha qualcosa.
Certo.
Perché il classico pensierino della mutua ormai lascia il tempo che trova, cioè piuttosto ti invito ad andare a bere una roba, ti invito a casa mia a mangiare.
Trascorrere del tempo,
esatto,
insieme.
Almeno so che stiamo insieme, piuttosto di vederci 10 minuti, ciao, grazie, tutto bene, sì, tutto bene, almeno ti dico, ora ci becchiamo con calma, ci andiamo a mangiare una cosa, almeno stiamo insieme un paio di ore e ce le godiamo.
Come cucini?
Abbastanza bene, mi piace cucinare.
Comunque veniamo alla gioia e al divertimento e al fatto di essere di buon umore e mettere di buon umore sul campo da basket. Cosa possiamo così dire rispetto alla riflessione che ha fatto Simone?
Pensandoci sopra, ogni tanto, anch'io mi rendo conto che ogni tanto lo mettiamo in secondo, terzo, quarto piano perché hai perso la partita, perché hai litigato con l'amorosa, perché hai magari altri aspetti tecnici, tattici da considerare. In realtà i ragazzi sì, vogliono crescere, hanno voglia, hanno fame, però il primo aspetto è comunque che è un gioco / divertimento. E anch'io ogni tanto mi rendo conto che né mi diverto né faccio divertire, o magari non lo prendo subito in considerazione, invece è un aspetto fondamentale. Comunque i ragazzi devono andare via, sì che hanno lavorato e hanno sudato, però devono essere contenti, perché sennò la volta dopo non hanno più la stessa voglia di venire in palestra. Nel momento in cui riesci a trasmettergli il divertimento e la passione, è la cosa che ti fa vincere, secondo me. Fortunatamente, almeno nei vari anni che ho allenato, più di qualche ragazzo o ragazza ha continuato in un modo o nell'altro il percorso all'interno del basket, e quindi fa piacere, perché qualcosa vuol dire che hai trasmesso un semino ed hai lasciato, magari come Leopoldo Carraro anni fa quando ha iniziato con me ed ha lasciato. Nel momento in cui riesci a lasciare qualcosa e che i ragazzi abbiano continuamente voglia di divertirsi e di giocare a basket, hai fatto abbastanza centro, direi.
Assolutamente. E è importante questo, ma c'è qualche giocatore, magari anche del passato, che vedendo giocare in televisione o dal vivo ti ha un po' dato quel senso di divertimento? Così magari
un giocatore preciso
potrebbe essere
Riff Rolston è scritto My Lure, sicuramente,
sicuramente
sì, perché comunque quello che è stato tutto, cioè Riff Rolston nell'End One Mixtape, tutto il gioco del campetto, te lo rende più piacevole perché è un basket più freestyle, senza regole, ma o regole del campetto, dove giochi senza l'agonismo del campionato, della partita. Altri giocatori di preciso non mi vengono in mente, anche perché fino a un paio di anni, 2-3 anni fa, non riuscivo a vedere quasi mai le partite, fra Sky e compagnia, no, ne ho viste gran poche. Sicuramente ci sono dei ragazzi che rientri in campo e sai che hanno sempre il sorriso sulla faccia, e loro sì, sono contagiosi. Adesso magari non faccio nomi e cognomi quest'anno, che sennò poi i ragazzi
dopo dicono hai citato me, non hai
sì,
citato
no. Però ce ne sono alcuni che tu entri, li vedi, che sai che magari sono, perché sono un po' più cazzoni e in quel momento là hanno voglia di fare, sai che fanno la battuta in più, altro aiutano, fanno gruppo e magari ti aiutano anche a te, che in quel momento magari gli affari tuoi per la testa e non sei proprio sul pezzo, non sei contento.
Bene, giusto, sì, quindi divertiamoci sui campi da basket con gioia ed entusiasmo.
Tocca dire che è una persona seria.
Seria ma non seriosa.
Seria ma non seriosa.
Non seriosa, il buon Fabio non è serioso, anzi, è lui, allora, il primo a essere sorridente.
Porta pazienza, ma Nick lascia sempre a me le parti storiche, non so come mai, forse è una questione di età.
No, è appassionato di tutti i podcast, libri e trasmissioni radiofoniche sulla storia, quindi è proprio un discorso di vicinanza. Tua competenza.
Grazie. Campionato italiano di arrampicata sugli specchi, bravo.
Come sono arrivato?
Prima.
Ah, grazie.
Allora, caro Fabio, quando, come e soprattutto perché sei approdato al basket?
Interessante.
E non ho messo perché, tra virgolette, eh?
No, beh, ho iniziato a giocare a basket a 9-10 anni. Prima ho fatto una parentesi di karate, nuoto, da piccolo piccolo ho fatto diversi anni di nuoto, così la mamma e papà erano tranquilli al mare, in vacanza. Ho fatto qualche anno di karate perché ero molto vispo, e quando gli hanno consigliato a mia mamma di portarmi a fare psicomotricità per calmarmi un po', lei mi ha portato a fare karate.
Poi ho fatto la disciplina delle arti marziali.
E almeno mi sfogavo. Poi ho fatto 6 mesi più o meno di calcio e dopo non sono andato al basket perché inizialmente perché mio fratello giocava di fianco a casa dove abitavo e abito tuttora, cioè Leopoldo Carraro, e quindi è stato un nesso abbastanza scontato. Allora, mio fratello giocava, e me andare sempre al calcio a prendere freddo, poi fisicamente non ero il top, anzi ho detto vabbè, sai cosa c'è? Proviamo, un po' di compagni di classe che giocavano, certo. C'erano, allora da lì, così, quasi a caso, è partito
tutto.
Tuo
primo istruttore?
Leopoldo Carraro.
Ok.
Ho avuto Leo, poi ancora prima di iniziare a giocare con Leo sono andato a salutare un torneo di Trieste che avevamo ospitato dei ragazzi di Trieste a casa. E dopo da là ho avuto Leo, Stefano Zecchinato, un paio di anni Alberto Carpanese, dei sì. Tovi, e l'ultimo anno, l'ho avuto un anno Mauro Sandò.
Sì.
E l'ultimo anno, anno 19, ho avuto Alfonso Stefanelli, con cui ci siamo legati un sacco, che saluto.
Grande Alfio, poi salutiamo anche noi.
Stavo iniziando a fare un po' di esperienza, diciamo, quelli comunque in campionati minors, però un po' più seri, che potrebbe essere qualsiasi categoria, che non ho fatto, perché ho iniziato a lavorare pomeriggio notte, e quindi per 5 anni ho smesso completamente con la pallacanestro, sono al sabato domenica.
Quindi tu non hai fatto un po' il passaggio dal giovanile al senior?
No,
classico quello, che magari
quello
si
l'ho saltato in tronco purtroppo perché nel 2000
però Max ha tenuto viva la sua carriera da giocatore.
Sì, esatto, e ancora è viva la tua carriera di giocatore.
No, l'ho fatta rinascere, nel senso che io racconta, quando sì. Dopo il periodo che lavoravo di notte mi hanno spostato di giorno e buon Fabio Rampazzo mi ha detto beh, allora vieni a allenare con me. Ho allenato un paio di anni con lui, ho detto Fabio, però io allenavamo la promo femminile alla sera e io vorrei anche tornare a giocare finché ho un'età che qualcosa magari riesco a fare. E no, dai, dammi una mano, finché dopo un po' di anni mi ha detto ok, allora adesso vorrei tornare a giocare. E io ho detto a Rampazzo, mi dai una mano a tenere su, a fare la squadra. E quindi adesso questa è la terza stagione, abbiamo fatto una squadra. Primo anno giocavamo a Lissara, adesso siamo a Limena, che giochiamo il campionato WISP,
sì.
Amatoriale, che comunque troppo amatoriale non lo è più. Sì. Adesso quest'anno sono 40 squadre e 4 gironi, è bello tosto. Facciamo un allenamento, una partita, dove la roba principale è sempre non farsi male, però ritornare a giocare è bello perché intanto ti sfoghi, butti fuori. Abbiamo ricreato un gruppo il primo anno richiamando tutti i vecchi ex compagni, chi metà si sono rotti, mi hanno maledetto il resto, però va bene così. Nelle altre 2 stagioni sono arrivati anche nuovi giocatori che non avevo mai conosciuto per amicizie varie. E sono da creare veramente un bel gruppo. Adesso, a parte i risultati di quest'anno che sono molto positivi,
sì.
La cosa che a me piace è tutto il clima che c'è attorno, perché comunque ogni partita andiamo fuori di squadra, quando c'è Natale si fa la cena, fine anno si fa la cena, se c'è da stare insieme si sta insieme, fine della partita è finita. Rampazzo lo conoscono in molti come in campo, certo. Sì. In campo che sia WISP o non WISP lui
pretende
e spinge sempre. Poi la cosa bella che a Fabio è che finito l'allenamento, finita la partita, è finito. Quello che è stato in campo è stato, fuori non è che si tiene muso porti avanti mari di discussioni, certo. È finita e si è tutti amici, 2 birre a testa, 3 quelle che sono e si va avanti.
Tu sai la vera motivazione per cui hai ancora la possibilità di giocare, di essere un giocatore?
No.
Perché non ti ho mai allenato?
Ecco, per fortuna, però sempre in tempo su.
Ascolta, ma la figura di Fabio è centrale anche per il tuo inizio da allenatore?
Sì, io ho iniziato a allenare le prime...
Fabio bande... sembra che stia parlando di te stesso in terza
no,
persona.
Fabio Rampa.
Pazzo in questo caso.
Esatto, la prima volta che ho iniziato a allenare è stata a Curtarolo, che ero in quarta superiore tramite Leo.
Ok.
Che ho iniziato a fare questo gruppo di mini basket, se così si può definire, nel senso che erano 10 ragazzi con... in 6 annate io ho 0 esperienza, quindi ci si faceva quello che si riusciva. Poi ho smesso per un po' di anni, appunto perché lavoravo di notte, e dopo tramite Fabio Rampazzo è iniziato quel percorso da allenatore a Limera, che ho iniziato a fare da vice a lui e Andrea 19, dopo ho fatto da vice al povero Piero Bicchieri, che purtroppo non c'è più,
sì.
E salutiamo lo stesso.
Grande Bic.
Grande.
E dopo da lì è iniziata la parentesi femminile, perché Rampo aveva iniziato, partito con la squadra della promozione femminile lì a Limera, e il secondo anno ho iniziato a dargli la mano, siamo spostati con buon Bosello al Gattamelata a Mortise, e lì ho fatto altri...
Sei ancora su Play Basket, eh?
Ah, sì?
Sì, ci sei, c'è anche la foto della squadra.
Ecco, non ho neanche controllato, però abbiamo fatto 4-5 anni di promozione varie Serie C femminili, molto interessanti, perché poi anche l'altra, ho continuato con un altro gruppo, Under 19 promo femminili, è un altro ambiente, però è molto stimolante e interessante.
Insomma, avete una finale playoff persa con Marano in C femminile, annata 2018-19?
È il primo anno in Serie C femminile, dove... E prima di quei playoff lì contro Marano, che era in formissima e non eravamo arrivati scarichi, la partita, cioè il campionato, è stato deciso all'ultima giornata,
sì,
contro Abano, in casa nostra al Severi, dove abbiamo perso di 4 punti e penso con una statistica che mi ricorderò in vita, abbiamo fatto 3-17 liberi.
Non proprio di quelle
no.
Che aiutano a vincere le gare.
No, però è stata una bella partita, perché comunque c'era il Severi pieno, come non l'avevo mai visto. Emozionante, le ragazze agitatissime, e quindi comunque è stato bello, è stato formativo. Adesso che alcune ragazze giochino ancora in Serie C o in Serie B femminile,
è una cosa bella.
È positivo, certo. Sicuramente.
E del passaggio da giocatore a allenatore, istruttore mini basket?
L'istruttore ci dicevi da pochissimo.
Istruttore
mini
basket. Allenatore
ci hai un po' raccontato.
Allenatore ormai un po' di anni, perché ho iniziato nel 2016 l'allenatore, poi nel 2019 sono andato a fare il corso allenatore di base a Paderno con Simone Grigoletto, Stefani. E mini basket ho avuto fare questo percorso, il tesserino, l'anno scorso, quindi sono fresco di tessera, per aumentare le mie competenze, per avere più range, per capire anche quel mondo lì, perché sì, li vedi i ragazzi in palestra, gli allenatori, gli amici, i colleghi, però dentro non c'ero mai andato, e per una crescita mia personale ho detto vorrei farlo, sono riuscito a farlo, e quindi è positivo. Adesso quest'anno non ho mini basket, però gli anni prossimi
potrebbe
no?
essere un aspetto che ti...
Sì, è un'altra, una cosa che non ho mai fatto, quindi comunque è stimolante, perché fare cose nuove mi piace, rimanere sempre su quello non è il mio, ogni tanto bisogna cambiare, comunque rinnovarsi o provare cose che non si è mai provato, sennò se rimani sempre nella tua comfort zone è facile così.
Per fare il futuro mini basket ci vuole l'età giovane e le energie, lui è giovane, l'energia ce l'ha.
Esatto. E quindi potrebbe essere una delle prossime
avventure.
Prossime
sfide, puoi sapere prossime avventure. Da dove si parte per capire dove si arriva, risulta anche utile. Cioè, hai già dei conflitti interni tra l'allenatore e l'istruttore sulle cose da fare?
No, per fortuna no. Ogni tanto mi faccio qualche svaso mentale, okay. Però dopo ho detto, è meglio, finché non mi tocca in prima persona, meglio fermarsi.
Puntuale come ogni anno è arrivata l'attesissima puntata natalizia. Di che cosa sto parlando? Sto parlando di Basket Books, passione per il basket e la letteratura, ovviamente, da un'idea di Simone Pizzioli e Riccardo Mele. Noi invitiamo tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori ad andare sul canale YouTube, Facebook o Instagram per seguire quella che poi è la 70esima puntata di Basket Books, ovviamente dal nome Jingle Books. E si festeggia, come dicono i tipi di Basket Books, il compleanno del piccolo Gesù parlando di basket jugoslavo. Presentano su questa puntata speciale il nuovo libro di Alessandro Toso. Le riprese di montaggio, come sempre, sono di Ubaldo Pianezzolla. Non possiamo dire altro. La parte finale della puntata è... ci sono degli spoiler sulle prossime uscite editoriali. Io l'ho ascoltata, l'ho vista, è da morire da ridere. Sono sempre veramente simpatici, oltre che interessanti da ascoltare e vedere. E quindi facciamo riferimento ai social di Basket Books per questo. E
Per quanto ci riguarda,
ascoltiamo volentieri, come sempre, il suggerimento di lettura, passando in questo caso la palla e il microfono a Riccardo Mele, noi lo diciamo ogni volta, per noi è Richard Apples, e quindi ascoltiamo la rubrica Basket Books racconta.
Amici di Pick and Pod, ben ritrovati. Oggi Basket Books vi racconta I fratelli Karamazov di Fedor Dostoevskij. No dai, non è vero, quello lo facciamo la prossima volta. Oggi parliamo di Sulla Sirena, Livorno-Milano 1989, scritto da Dario Ronzulli e pubblicato da Edizioni In Contropiede nel 2021. Per chi c'era e per chi se lo ricorda, quel 27 maggio 1989 è una data impressa in maniera indelebile nella storia della pallacanestro italiana. Se la ricordano bene i milanesi tifosi Olimpia, se la ricordano male, molto male, i livornesi Sponda Libertas. Gara 5 della finale scudetto, 4 secondi alla fine, Olimpia in vantaggio di 1. Wendell Alexis prende un rimbalzo difensivo dopo un tiro sbagliato da Premier. Apre per Fantozzi, che arriva fino a metà campo. Vede Andrea Forti libero. Passaggio, tiro, canestro, sirena. O forse no. Passaggio, sirena, tiro, canestro. Sul momento sembra buono. E infatti la Rai, in diretta, annuncia il nome dei nuovi campioni d'Italia. La Enichem Libertas Livorno. Parapiglia, scontri, il dito medio di Premier. Negli spogliatoi, poco dopo, l'arbitro Zeppilli rettifica quanto deciso dal suo collega Grotti. Il canestro non è buono, scudetto all'Olimpia. La storia di questa memorabile partita, del prima, del durante e del dopo, è raccontata in maniera magistrale da Ronzulli. La lettura scorre veloce e riporta a galla vecchi ricordi a spicchi di un basket decisamente meno tecnologico, ma forse più romantico, che non esiste più. Un tuffo nel passato per i lettori più âgé, una storia obbligatoria da conoscere per gli appassionati più giovani, con buona pace dei tifosi della Libertas. Sulla Sirena è il consiglio di oggi, e vi do anche un consiglio non letterario, le immagini di quella partita le trovate anche su YouTube. Noi ci sentiamo alla prossima, vi auguro buone feste e mi raccomando, ricordatevi di leggere il basket.
Ringraziamo Richard Apples per questa presentazione.
Ovviamente, che storia, ragazzi!
Che storia! Sì.
Che storia di campo e che libro! Libro tra
storia
l'altro.
Di campo e di spogliatoio, storia anche di perché campo poi di spogliatoio. La decisione venne cambiata incredibilmente.
Questo è uno di quei casi, Max, in cui potremmo dire che l'intervento sempre più pregnante della tecnologia
è utile.
È utile.
È utile perché effettivamente adesso io ci si può andare a guardare anche lo spezzone di partita su YouTube, quindi puoi vedere il filmato, puoi anche fermare, valutare, eccetera. Comunque la situazione era abbastanza complicata per capire se il tiro era partito prima o dopo la sirena, quindi un instant replay sarebbe stato molto utile.
Certo, mi viene una domanda da farti.
Ha deciso uno scudetto.
Ha deciso uno scudetto, sì, incredibile. Infatti il libro va letto, poi ovviamente due città super
sì,
per certo. Storia, Livorno e Milano, passione. Quindi volevo chiederti, ma tu sei di quelli che crede che la tecnologia abbia un po' tolto quel romanticismo dell'errore umano che c'è nei giocatori, negli allenatori e di conseguenza anche nella coppia prima, eterna, poi arbitrale, che quindi alcuni aspetti dovrebbero comunque rimanere perché fanno parte, diciamo, dell'essere umano, no? Nelle sue imperfezioni, o visto che è business, è alto livello, è professionismo e quindi ci sono degli interessi evidentemente in gioco oltre al risultato sportivo, un certo tipo di riduzione, perché non è mai eliminazione, degli errori sia invece da prendere come un fatto positivo.
Allora, io non ero presente a questa partita, l'ho visto anch'io in TV, però in compenso nell'83 ero a Milano per fare il militare e ho visto la partita, mi pare fosse una semifinale a scudetto, in cui praticamente Paleari riceve la palla, l'apertura, dopo un rimbalzo, lancia una palla che era all'altezza di quella dove adesso c'è l'attacca grossa,
sì.
e suona la sirena mentre la palla è in volo e la palla entra. E anche là grosse discussioni. Quindi io direi che la tecnologia può essere molto utile, perché dà, a mio avviso, la serenità agli arbitri di poter prendere delle decisioni importanti come questa, perché, ripeto, questa del libro valeva uno scudetto, quella che ho visto io a Milano valeva il passaggio o meno alla finale scudetto. Quindi cioè, in alcune situazioni, anche per la serenità di questi poveri uomini arbitri, a volte l'errore, sì, l'errore umano ci sta, è una parte del gioco, ma in alcuni contesti può essere veramente troppo influente. Quindi poi, cioè, di andare a vedere se era a metà campo o meno all'inizio del primo quarto un calcolista del play, anche no, insomma. Nel basket alla fine anche la è stata data la possibilità anche agli allenatori, anche nel volley, e questo secondo me ha ridotto moltissimo la conflittualità, i problemi. Io penso che a certi livelli anche per il pubblico poter rivedere e magari comprendere anche la scelta arbitrale possa essere utile. Quindi un uso oculato della tecnologia, e non cioè, a questo punto, cioè, non vorrei mai comunque che arbitrasse un computer.
Certo. Non so se hai fatto caso sui social, ma in uno degli ultimi weekend, qui prima di Natale, c'è stata in Serie B nazionale un finale tesissimo tra Treviglio e Casale Monferrato, con prima un canestro da una parte di Treviglio e poi il canestro, non dico neanche sulla sirena, perché ha fatto molto discutere l'immagine, insomma. Comunque Casale Monferrato ha espugnato il palafacchetti 72-70. Se volete andare a rivedere il video, la tripla è chiaramente dopo la sirena, dopo c'è potenzialmente anche un fallo prima che la palla venga messa in campo, che allora sappiamo che le regole, insomma. Comunque si trova sia digitando su Google che guardando sui social, ma questo è per dire che gli errori sono comunque all'ordine del giorno. Una riduzione, no Fabio, di questi errori comunque può dare quel senso, forse anche, che noi cerchiamo sempre di giustizia, mettiamola così.
Sì, quel senso di giustizia che dici: non mi è stata rubata la partita, ho rubato qualcosa.
Anche se poi il singolo episodio sbagliato ci, esatto, sarà sempre.
L'errore
è che
ci sarà,
se al secondo
sempre.
Quarto magari passa, se è proprio l'ultimo
se
è lezione decisiva della partita, ovviamente il margine di errore che viene dato agli arbitri è sicuramente inferiore. Poi alla fine, se perdi due punti, può essere non solo per l'ultima azione, ma anche quella del secondo quarto. Io vengo a quello che penso io è che gli arbitri bisogna spezzare una lancia a favore, nel senso che comunque si fanno un mazzo tanto, prendono carne tutte le partite, comunque la passione ce l'hanno anche loro.
Perché si dice non prendono pesce?
Non lo so.
Come sarà la prossima, prossima volta, prossima rubrica del Jaguar, prossima domanda alla rubrica del Jaguar.
Non c'è il cambio per l'arbitro, quindi
non c'è il cambio.
La partita.
E la marginalità di errore che viene data all'arbitro è nettamente inferiore a quella che viene data a qualsiasi altra figura all'interno del campo, perché se un giocatore sbaglia, fa 4 palle perse o 0 su 20 da 3, non gli viene detto tra virgolette niente. Se un allenatore canna 2 cambi, non gli viene detto tra virgolette niente. All'arbitro perde una mezza cosa e viene tempestato di parole. Quindi le azioni decisive, che ci sia la possibilità di usare la tecnologia, l'instant play, magari per scelte poi oggettive, ci sta. L'abuso anche no, e comunque bisogna capire che fanno parte del gioco. Io sono il primo che magari gli rompo le scatole durante le partite e quant'altro, però cerco mai di non sbroccare mai e di rompergli le scatole o di dirgli: guarda che secondo me era così e così, certo, cercando un dialogo, perché comunque lo scontro non serve.
Ma invitiamo soprattutto i genitori delle giocatrici e dei giocatori, soprattutto di settore giovanile, ad essere molto tranquilli e costruttivi e positivi sugli spalti, a cominciare, mi viene in mente, proprio dal torneo della Befana, dove ci saranno delle ragazzine e dei ragazzini molto giovani
ad
arbitrare, che vanno supportati anche nella loro fase iniziale della carriera, proprio perché componenti essenziali del gioco possono alimentare questa passione per
sicuramente gli arbitri vanno aiutati, al torneo della Befana ancora di più, perché comunque sono ragazzini che hanno appena finito i corsi e siamo contenti anche di aiutare la federazione a fargli fare esperienza ai ragazzi, però i genitori devono cercare di supportarli. Poi il compito del pubblico, secondo me, è quello di incitare la propria squadra e non rompere le scatole all'altra e o agli arbitri. a maggior ragione nel momento in cui le tue competenze sul regolamento della pallacanestro sono quelle che sono, perché tante volte la gente urla o sbraita solo perché è suo figlio, perché gli ha sbraitato quello di fianco.
Era in fuori gioco!
Esatto, cioè... contropiede.
Comunque posso garantire che è meglio arbitrare, ho arbitrato anch'io per diventare allenatore, è meglio arbitrare la finale di Eurolega che una partita di mini basket. È più facile.
Corrono troppo.
No, cioè, no, più che altro il giocatore è voluto, puoi anche prevedere come si muove.
Una partita
più,
di
più scendi di categoria.
Qualsiasi cioè, cosa può succedere.
Comunque in qualsiasi caso ricordati che gli unici che non sbagliano mai sono Richard Apple e Pizio di Basket Boots.
Grande.
È sempre stato un ottimo consiglio.
E poi Pizio l'abbiamo
quindi
ascoltato.
Non serve l'instant replay invece per Basket Boots.
Mai. Anzi. Pizio l'abbiamo ascoltato anche nella puntata, no? Della prima stagione, è stato un grande fischietto, quindi sarà sicuramente d'accordo con noi sul supporto alla classe arbitrale totale.
Sì, ma ripeto, cioè, la serenità aiuta tutti a crescere.
Ma anche i giocatori stessi gli farai arbitrare le partite, perché tanta gente non si rende conto di cosa vuol dire arbitrare, della visione che hai dell'azione, del gioco e della capacità di azione che devi avere di riconoscere quella cosa e fischiarla, cioè non è scontato.
Poi perdonami, il discorso è fischiare magari a fine partita quando hai corso come uno sdrenato tutta la partita perché è una banda di fuori di testa che fa una specie di terzo cristallo, un altro discorso è stare in tribuna seduti, belli freschi, perché a volte il scaldamento delle palestre non funziona, quindi belli freschi.
Esatto, non è per l'aria condizionata.
esatto. Ascolta, caro Fabio.
Andiamo a guardare un'altra faccia di questo
diamante che abbiamo seduto da qui con noi. E... come stai tu, Morosa?
Bene, grazie.
Ah, Fabio, ci salutiamo. Penso di averla allenata. E
non solo lei.
Non solo lei, ma tutta la famiglia, babbo compreso. Allora, sei un volto noto nella pallacanestro maschile e femminile.
Sì.
Pensa te che inizio che ti abbiamo riservato. Anche ovviamente per Skip to My Lou.
Sì.
E per questo circuito di tornei, anche se ci raccontavi fuori onda che quest'anno
inteso il 2025 potrebbe
la stagione
non avere...
2025 ci saranno dei cambiamenti, nel senso che dalle canoniche, tra virgolette, ormai gli ultimi anni tre tappe, molto probabilmente ne faremo una sola a Limena, cambiando il periodo.
Ti ringrazio di avermi già anticipato la data, così non metto partite io.
Esatto, l'anticipata
la partecipare al torneo, mi stavo preoccupando.
No, l'over devo ancora farlo. Non abbiamo mai fatto il torneo over, però forse potremmo iniziare.
Sei anche under 65.
Sì, esatto.
Dipende sempre da che punto di vista guardi la moneta.
Esatto.
No, le date le abbiamo anticipate alla pallacanestro Limena, così si organizza con la palestra.
Esatto.
E non le spoileriamo subito, ma ci sarà tempo debito. Però proviamo a spostarlo adesso. La prossima stagione sarà la 14ª edizione del torneo.
Inquadriamo un po' l'idea anche originaria e poi come è evoluta questa bella iniziativa.
Di c'era la passione per la pallacanestro, giocavo, facevo il torneo a Befana. Tutto è partito perché adesso non so chi lo conosca, chi meno, Ottavo Miglio, che è un'altra associazione di Limena che era nata perché Limena è a 8 miglia da Padova e volevano far passare il grande raccordo anulare all'interno del Tavello, che è un'area verde naturalistica là a Limena, molto bella. E allora ci siamo messi d'impegno con dei giovani e abbiamo fatto il primo evento per far sì che non venisse fatto. Finito quell'evento là, io ho guardato gli altri ragazzi e ho detto, ma se abbiamo fatto questo, perché non fare anche un torneo di basket? Ma si potrebbe fare. E da lì è partito tutto, in primis con altri amici che di basket ne capivano poco barra niente, ma perché avevano voglia, c'era la voglia di stare insieme. E dopo 14 anni, fortunatamente, tuttora c'è, tuttora siamo praticamente gli stessi.
Bello.
E è bello e non è scontato, e li ringrazio perché supportarmi e sopportarmi non è facile. E comunque quando mi ci metto,
soprattutto la seconda,
esatto, perché specialmente quando mi ci metto rompo i maroni, quei giorni là ancora di più. Però il clima che si crea fra di noi, cioè, è una cosa che ti rimarrà sempre, credo, perché comunque abbiamo fatto esperienze incredibili, abbiamo visto gente e scene incredibili, serie uno che viene a vedere la Morosa che gioca da Castelfranco, e un ragazzo giovane, 16-17 anni, e a mezzanotte e mezza si accorge di non avere più l'amico, non è venuto a prenderlo, quindi si ritrova a Limena a piedi, anche uno di Chioggia, ero pazzesco. In doccia fa un altro amico, ma io questo lo conosco, mi dispiace non portarlo a casa. Quindi questo a mezzanotte e mezza, partito da lì, me l'ha finito a giocare, ha portato il ragazzo a Castelfranco e poi è tornato a casa sulla chioggia.
Cosa non si fa per l'amicizia e la
palla? Poi ti ricordi più tutto il contorno, certo, che il campo. Il campo, cioè, il livello è medio buono, poi, cioè,
andata interessa più, andata meno.
Cioè, il numero di squadre a volte di più, a volte meno. Possiamo dire che comunque nel 2020 siamo stati il torneo più grande d'Italia, perché in pieno Covid a settembre l'abbiamo fatto e abbiamo raggiunto le 60 squadre, che sarà stato perché non ce n'erano tanti altri in giro, però comunque anche noi gestirle in quel periodo lì, qualche notte non insonne, ma quasi l'ho fatta, perché la galera l'ho rischiata di brutto.
Questo poi non lo tagliamo, eh?
No, ma non è un problema.
Adesso confesso,
a posteriori si può dire,
c'era ancora prescritto,
no, nel 2020 60 squadre col Covid. A un certo punto, durante le semifinali, ho preso il microfono e ho detto a tutti i ragazzi: ora si rispettano le regole, le mascherine e quant'altro, le partite si fermano qui, perché comunque purtroppo bisogna anche fare la parte del rompiscatole, però qualcuno delle responsabilità, alla fine se le prende,
giusto.
E poi ridendo si ride, si scherza, si bevono parecchi litri di birra, ma se succede qualcosa qualcuno ne risponde, e la mia casuccia vorrei che rimanesse lì, è detta proprio sinceramente. Poi quello che mi piace è che si è creato un clima anche con tutti gli altri organizzatori veramente positivo, dove non è la guerra, io faccio più bello di te, faccio meglio di te, ma la mia filosofia è sempre stata: proviamo a aiutarci, a darci una mano. Vedi anche le finali regionali, perché comunque è un mondo piccolo dove se ci supportiamo è tutto di guadagnato per tutti.
Ma mi sembra che quando abbiamo fatto la puntata, lo speciale sui vari tornei, cioè, ci fosse assolutamente spirito di collaborazione.
È diventato un calendario fitto, quello padovano, che da un lato abbiamo sempre...
Ma strutturato però, cioè, nel senso che...
Elogiato, no? Per il fermento che c'è in città.
Cioè, penso che l'attività estiva che c'è a Padova, fai fatica a trovarla in giro. Come numero di eventi, perché ok, Giardini e Margherita, il torneo a Bologna, però è un altro tipo di cosa, tra virgolette, e poi è un evento unico. Invece secondo me la forza che c'è qua a Padova, ma neanche non poco, non troppo sfruttata, è il fatto che comunque ci siano veramente 10-15 gruppi di ragazzi, ragazze, che si trovano, si mettono lì a organizzare, a pensare e a imbastire tutto l'evento, che è tanta roba. Non è scontato, in giro per altre province io non ho sentito fino adesso tutti questi tornei estivi, con la WISP che comunque ne raccoglie sotto il cappello diversi fra Padova e Vicenza, è riconosciuto anche a livello nazionale il fatto che comunque qui abbiamo tanti tanti tornei. Lo spirito collaborativo c'è ed è figo, anche perché comunque poi vai sempre a trovarti uno al torneo dell'altro ed è sempre bello, però il movimento che abbiamo qua secondo me in giro non c'è, e anche i ragazzi, anche la risposta dei giocatori. Certo. Vuol dire che i prodotti che vengono dati sono interessanti, se no non ci sarebbero. Adesso l'estate 2025 non so come sarà, però anche il 2024 penso fossimo, saremmo stati 13-14 almeno tornei a Padova, solo a Padova.
E dall'acrostico TDB, torneo della Befana, ultima ma non ultima scritta della sua felpa rosa vivace, ABC, le prime tre lettere dell'alfabeto,
esatto,
che come acrostico stanno per Asiago Basket Camp.
Sì, è un'altra sfaccettatura, parentesi, diciamo, di quello che seguo e faccio, cioè fare il camp d'estate ad Asiago. Dall'organizzazione vera e propria ci sono dentro da un paio di anni, sì, insieme a Stefano Zecchinato e a Silvia Ferrari, che è sua moglie, da poco. E
grande.
È una nuova sfida, un'altra cosa alla fine della fiera trasmessa da Leo, perché ci andavo da bambino come animato barra giocatore, e adesso ritornare su a farli è una figata, perché stai tre settimane su Asiago, che si sta bene ovviamente, certo, ovviamente, perché dormi con la copertina.
Parliamo
di notte.
Di fine giugno, inizio luglio?
Fine, le ultime due di giugno quest'anno faremo, e le prime due di
le
luglio.
Prime due.
Ritorneremo a fare, a riproporre un camp tecnico la seconda settimana di luglio, e per i ragazzi che hanno voglia di magari spingere un po' di più con meno attività extra
campo, certo,
di cinema, passeggiate piuttosto che, ma più campo. Le altre tre settimane c'è un po' meno campo e più attività extra, però sono occasioni in cui poi, se porti anche i ragazzi che hai avuto o che avrai durante la stagione, riesci a legare veramente un sacco, perché ci sei insieme 24 ore su 24. E anche per loro è una bella esperienza, anche perché magari sono le prime settimane, sono i più piccolini che li vedi ancora tutti timidini. Poi hai 13-14 anni che iniziano gli ormoni e sono un po' più spavaldi, però ti diverti, ti confronti, perché vedi anche gli altri ragazzi, parli con i ragazzi, parli con altri allenatori, vedi come lavorano altri allenatori, e quindi è un momento comunque sicuramente di confronto e di crescita, quindi un bel aspetto.
Ed è bello praticamente per Fabio sapere già qui alla fine dell'anno solare 2024 come sia tracciato e delineato il proprio percorso del 2025, che comincia con il TDB, il torneo della Befana, prosegue con lo Skip to Mailou per arrivare al camp ABC di Asiago, senza dimenticare ovviamente l'impegno in palestra quotidiano con il Basket Abano Montegrotto, anche quello è un acronimo, BAM, Basket Abano Montegrotto. E siamo al gran finale!
Ah, c'è un gran finale?
Non so, di solito c'è, non mi deluderai questa volta.
Assolutamente, grande. Assolutamente.
E se no mettiamo su Santa Claus is coming to town, anzi, no, già venuto,
evitiamo
qualcos'altro.
Evitiamo, anche perché vorrei rivalutare la figura del Grinch.
Rivalutiamola, dai.
No. Allora, sono andato a curiosare, perché ovviamente, perdonami, ma se penso a te, penso ai tornei. Cioè, non lo so,
è un lato molto,
molto importante.
Importante della sua.
Allora, sono andato a curiosare sul dizionario. Torneo, sostantivo maschile, combattimento di uomini a cavallo, a squadre o a coppie, che si svolgeva all'interno di uno steccato circolare, anche solo come spettacolo nel mondo medievale e rinascimentale.
Ma te lo immagini lo Skip to Mailou a cavallo?
La seconda, ecco, nello sport, serie di gare con eliminatorie, graduatorie finale, ovviamente. Cioè, quel dizionario lì lo cancellerò dalla mia vita, perché scrive torneo di tennis come esempio. Cioè, no, scrivi Skip Mailou, come esempio è risolto. Allora, io ho delle domande da farti, visto che tu sei un organizzatore di tornei. Vai, allora, basta. Intanto, in caso di maltempo, si gioca all'aperto sotto la pioggia o ci spostiamo in palestra?
Palestra.
Va bene, parità. Overtime sine die o dividiamo a metà la coppa nel senso del salume?
Overtime.
Però la coppa salume la dividiamo.
Salume si può dividere lo stesso,
la
però
coppa, coppa mai.
Il basket, il pareggio non è concepito.
Giusto.
Ok, abbigliamento a torneo. A quando il beach basket femminile?
Beach basket femminile ci possiamo lavorare, in palestra a Limera, ma ci mettiamo d'accordo, lo facciamo.
O mettiamo un po' di sabbia nel cappetto fuori. Nel caso di un torneo per categorie esperte, in caso di over 100, il girello è ammesso?
Over 100 possiamo anche lasciarglielo fare.
Ok. Brividi, il lato oscuro dei tornei si scopre solo nelle gare serali quando salta la corrente?
Si scopre post gare.
Il lato oscuro,
si scopre post gare.
Ok, giocatori, è vero che al torneo al responsabile delle squadre è richiesto il porto d'armi in caso abbiano determinati giocatori?
Assolutamente sì.
È vero che per vedere partecipare giocatori di peso la quota di iscrizione è inversamente proporzionale al peso totale della squadra?
Questa è buona però.
Questa si potrebbe iniziare a mettere.
È vero che il fallo antisportivo, oltre alle sanzioni in campo, comprende anche il pagamento di un giro di spritz a tutti quanti?
È obbligatorio.
Ok. Biglietti. È vero che avete pensato all'ingresso libero per il pubblico, ma l'uscita a pagamento?
Ci stiamo lavorando.
Birra, scorrendo la birra a fiumi, si può considerare un torneo a rischio di esondazione?
Sì.
Beh, nel vostro caso sì.
Doping, ci sono controlli antidoping e nel caso si può mangiare un panino con soppressa con aglio liberamente prima della gara?
Sei libero di farlo.
Però anche la squadra avversaria deve mangiarlo.
Esatto, cioè se tutti lo mangiano,
una marcatura chest to chest.
Ok, l'ultima domanda, premiazione. So che quest'anno, almeno corre voce, che abbiate inserito anche un premio per il quarto posto. È vero che è Mastro Geppetto, per chi non lo sapesse, con l'Odi Pinocchio, a prepararvi le medaglie di legno?
Certo che sì.
Grazie.
Direi bravo Max per questa...
Per la fantasia delle domande.
Esatto, esatto. Allora,
l'ispirazione dei tornei, ragazzi.
Intanto grazie Fabio per essere stato nostro ospite a Pick and Pod.
Grazie a voi dell'invito e della bellissima chiacchierata fatta insieme.
È stata un'occasione per vedersi, bere un paio di caffè, chiacchierare pre, durante e post sicuramente.
Fa sempre molto piacere, anzi complimenti a voi per quello che fate, l'impegno che ci mettete, perché non è scontato. Io vi ascolto, come ha saputo Max che mi ha chiamato giovedì, quando mi ha chiamato appena finito di ascoltare il podcast, però è un'oretta alla settimana, ogni 2 o 3 settimane, che aiuta, e secondo me è un gran lavoro quello che state facendo.
Grazie, sei troppo buono, si vede che il clima natalizio è entrato dentro di te. E allora, caro Max, allora, siamo arrivati all'ultima puntata dell'anno solare 2024 e...
Beh, direi che
tocca a te.
Sicuramente, ti ringrazio come anziano del gruppo. No, sicuramente i ringraziamenti e gli auguri sono di obbligo per tutti quelli che collaborano a Pick & Pod.
Certo.
Quindi dal prof
mitico
a Pizio
mitico
a Richard Apples
mitico,
ma anche a tutte le persone che ci hanno dato una mano, perché per arrivare anche a determinati numeri di telefono ho dovuto veramente rompere le scatole a varie persone che non posso che ringraziare, non riuscirei mai a nominarle tutte, ma grazie mille. Che dire, la puntata uscirà venerdì 27 dicembre.
Vabbè, l'ascolteranno quando esce.
Esatto, quindi ovviamente non ci resta che augurare alle nostre bellissime ascoltatrici e ai nostri stupendi ascoltatori una buona fine, un buon principio, un 2025 come disse nel film il buon Elon Musk, spumeggiante,
e lì ci sono due interpretazioni, se è sfumeggiante o spumeggiante.
No, noi diciamo spumeggiante,
tu dici spumeggiante,
però mi raccomando che è entrato in vigore il nuovo codice della strada,
certo,
per cui uno sobrio deve
esserci,
casomai a pagamento sono disponibile. E che dire,
un saluto a tutte e a tutti e ci sentiamo presto anche nel 2025.
Esattamente.
Ciao.
Ciao.
Ciao.